Grazie per aver sfidato il freddo, il cielo, la neve, per essere qui. Piaci, cinghiali, tutte le cose che sono uscite fuori con questa tempesta che è arrivata. E niente, io sono molto molto contento di essere qui stasera per presentare Mindemic, che è l'opera prima di Giovanni Basso, insieme a Giorgio Angeli, che ringrazio di aver accettato il nostro invito e di essere qui stasera.
Grazie a tutti.
Sapete che a Trignano abbiamo una bella tradizione di registi in opera prima, e quindi insomma ci fa veramente piacere. Grazie. Io vi lascio un attimo il microfono per dire due parole per introdurre il film e poi magari facciamo due chiacchiere alla fine.
No, grazie Francesco, grazie a tutti di essere venuti qui. Ma io in realtà, prima che inizino le presentazioni, mi piace dire niente, dico sempre solo la stessa cosa, che facendo questa opera prima mi ritengo molto fortunato perché sono riuscito a fare tre sogni in uno. Il primo era fare un film con Giorgio, che era tempo che volevo fare un film con lui, ancora da quando lo vidi anni fa nell'Aria Salata, ma non solo, in tante altre cose, e è successo, perché abbiamo fatto un corto insieme 4 anni fa, è venuta questa occasione qua. La seconda è che io sono appassionato del metacinema, quindi il cinema che parla di cinema, e questo è un film di quella in quel settore lì. E la terza è che mi piacciono anche molto i film che sono girati in poche location, quindi magari dove che sfruttano le location come quasi che diventi un personaggio, e quindi questo è anche uno di quei film, quindi tre cose in uno, quindi mi ritengo molto fortunato. E niente, quindi buona visione, però non so Giorgio se vuoi...
No, io anche io aggiungo due parole, un ringraziamento intanto, come diceva Francesco, per aver sfidato il freddo, il gelo, ed essere qui. E noi abbiamo fatto un lungo giro con questo film in diverse sale d'essai del nord, centro, adesso c'è... abbiamo fatto la Calabria l'ultima e poi ancora la Sicilia la settimana prossima, e quasi una tournée teatrale, quasi a dire che anche il cinema è diventato qualcosa di simile al teatro. Se non si accompagna il film, se non si crea un evento in sala che non è solo la proiezione del film, ma anche la presenza di chi l'ha fatto, di chi può parlarne, di chi può interloquire sul dire qualcosa, insomma, sul film, creare, diciamo, un piccolo evento per attirare la gente. Sappiamo tutti, i tempi sono duri e la gente non viene al cinema, sono pochissimi quelli che vengono. È andata molto bene, è stata una bella esperienza. Questa è una delle tappe più prestigiose del nostro giro, perché qui stiamo nella tradizione e nella qualità del cinema e conseguentemente anche del pubblico. Quindi siamo anche un po' emozionati, perché il vaglio di questa sera sarà più forse severo, ma anche più significativo di tutti quelli che abbiamo avuto finora. Quindi mi raccomando, mettete una mano sul cuore. niente, se volete ci vediamo dopo la proiezione. Buona visione. Buona visione. Nessuno abbandona in questa sala.
Beh, già l'applauso è stato incoraggiante.
Nessuno è scappato durante il film.
Vabbè, io inizio con la solita classica domanda: come nasce Mindemic? E cioè, nel senso, quando il regista sentiva l'esigenza di fare questo film, e come nasce la collaborazione con Angeli, attore?
Allora, la voglia di fare questo film è nata in quel periodo. Cioè, io avevo un progetto con Giorgio da fare, che era prima di questo film qua, che era un'altra sceneggiatura, che poi non è andato, insomma, si era fermato per vari motivi, e quindi si era lavorato insieme su un cortometraggio nel 18, e poi durante il periodo dei due anni pandemici, insomma, del lockdown, è venuta voglia di raccontare una nuova storia, è venuta questa idea di scrivere un film, insomma, con un personaggio, tutto sul personaggio, e volevo che fosse lui, quindi ho scritto la sceneggiatura pensando a Giorgio, stampandomi un paio di fotografie sue, e quindi scrivendo il personaggio su di lui, e quindi gliel'ho mandata, e lui fortunatamente dopo un paio di giorni mi ha detto, come fa un po' Nino nel film, dice facciamolo, voglio farlo, ed è nato il progetto così. E che altro dire, basta, non so se...
Quindi quando tu l'hai scritta su di lui non lo sapeva?
No, non lo sapeva. Però ovviamente, ma leggendo la sceneggiatura era abbastanza evidente che fosse lui, perché c'erano anche tanti riferimenti chiari. Poi Giorgio fa molto teatro, io l'avevo visto diverse cose di teatro, nel film ci sono tanti, insomma, riferimenti a teatro, giochi teatrali, e quindi era un po', veniva, saltava gli occhi, ecco, già dal testo, dalla sceneggiatura, ecco.
E com'è stato per te, regista, in opera prima, lavorare con un grande attore, insomma, un attore...
Una gran fortuna!
E poi anche, volevo sapere anche com'è stato per Giorgio invece lavorare con un regista giovane per un'opera prima, insomma sempre mi ha incuriosito questo rapporto.
No, è stata una gran fortuna lavorare con Giorgio, perché questo era un film dove se non c'era un attore che reggeva il personaggio e diventava... Insomma, è film di sei sul personaggio, quindi era una sfida, no? Era una sfida gigantesca, però io sapevo che questa, cioè, con Giorgio non ci sarebbero stati problemi, anzi, ci sarebbero venute fuori delle cose bellissime, e per quanto noi abbiamo seguito la sceneggiatura bene, insomma, la sceneggiatura era scritta, quella si è fatta, però in realtà Giorgio ha dato una tridimensionalità e degli aspetti al personaggio che l'hanno arricchito tanto, e quindi è stato bello. Poi lavorare insieme, col fatto che anche il film è girato con un telefono, e quindi non con una camera tradizionale, ha permesso anche di avere una vicinanza con l'attore che tendenzialmente con una camera tradizionale non hai, perché con una camera tradizionale, se tu vuoi fare un primo piano, magari ti metti anche là in fondo, però metti un'ottica, no, lunga, e gli arrivi dritto intelato sugli occhi. Invece con un telefono, se vuoi fare un telato sugli occhi, devi stargli sugli occhi proprio vicino. Quindi abbiamo lavorato molto vicino, anche a livello fisico, ma anche con Rosanna, che era sul set anche lei qualche giorno, ed è stato anche istruttivo per me al primo film, mi ha anche insegnato molto del come lavorare con gli attori, E poi ci siamo tanti take per dire, perché il telefono non è fatto per girare un film, quindi a volte ti abbandona, e perché a me piace lavorare con gli attori, quindi fare, rifare tante cose, perché poi con loro, attori di teatro, il bello è che a ogni ciak, a ogni take, continuano a darti sfumature, continuano a darti arricchire sempre più, quindi tu non ti vorresti fermare, dici facciamo un'altra, facciamo un'altra, facciamo un'altra. Poi in montaggio ti ritrovi con 25 take diversi e non sai bene quale scegliere. Però fortunato, fondamentalmente mi ritengo fortunato perché il film appunto si regge su questo, sull'attore,
Io conoscevo già Giovanni quando mi ha fatto la proposta di questo film. Avevo letto una sua sceneggiatura, avevo fatto un corto con lui in pellicola in Sicilia, a Catania, e quindi lo conoscevo bene. La proposta aveva qualcosa di estremo, cioè vedersi proporre una sceneggiatura di quel genere con un personaggio così centrale, così proprio no, assoluto, un protagonista così assoluto, quando mi ricapita una cosa del genere. Non sono stato a vedere poi, come dire, il livello, dice, vabbè, ma mica te l'ha proposto Spielberg, te l'ha proposto Giovanni Basso, che però io conoscevo. Sapevo che era uno che poteva farla questa cosa con grande precisione, con grande dignità, con grande affidabilità. E di questo mi sono fidato perché è vero che la proposta era comunque attraente, è vero pure che non mi sarei mai buttato nel buio. Quindi l'insieme di queste due cose mi ha indotto ad accettare e le cose sono andate proprio come prevedevo, nel senso che è stato un lavoro preciso. Il film, come dire, è un po' non disordinato, ma nella storia non è convenzionale, cioè è molto originale nel condurre la storia, no? Nel raccontarla. E può sembrare un film appunto che si sia improvvisato lì per lì. Dice, fai così, fai colà. No, in realtà c'era una sceneggiatura scritta che noi abbiamo seguito anche con un certo rigore, molto più che in altri casi. E questo, ripeto, per un attore poi che ha una formazione teatrale come me è comunque importante che ci sia un testo, che ci sia qualche cosa che è già stato in maniera coerente nella mente di qualcun altro per apportare poi a mia volta quello che potevo portare io al personaggio e al film. È stata quindi una maniera molto, molto ordinata di procedere, molto anche rigorosa, me lo dico da solo, molto seria, anche molto faticosa, perché alludeva Giovanni giustamente al gran numero di ciak che abbiamo dovuto girare per ogni inquadratura, sia per motivi tecnici, sia per quello che ha ricordato. Eravamo sia io che Rosanna e anche gli altri attori di teatro, quindi abituati a cercare il meglio ripetendo, mentre molti attori di puro cinema hanno paura di ripetere perché poi si cristallizzano, perché poi perdono la concentrazione, partono con l'idea che quello che fanno la prima volta è già la cosa migliore che potranno fare. Non sono abituati a farlo 50 volte. Uno spettacolo di teatro lo fai tutte le sere e non rischi, o meglio, rischi di cristallizzare, no? Di farlo come d'abitudine, ma poi ci pensa il pubblico a darti una sferzata,
Svegliato.
no? Perché quando lo fai con la mano sinistra se ne accorgono tutti, insomma, non è così facile prendere in giro il pubblico. E quindi è stata un'esperienza di lavoro sicuramente singolare, ma anche molto, molto importante sapere di avere un film sulle spalle è comunque formativo. A quei livelli non mi era mai capitato e quindi per me è stata una sfida, è stata una specie di esercizio. Non mi sono chiesto che fine avrebbe fatto il film, mi sono solo detto, già farlo è un'esperienza di lavoro che mi va di fare perché mi arricchisce, perché mi tempra, perché mi mette alla prova.
Beh, è stata un'interpretazione proprio totale, con quattro personaggi che si un personaggio che si sdoppia, si triplica, si quadruplica. È
Sì,
stato
tra l'altro c'è
faticoso dal punto di vista anche
una cosa
dell'immagine.
una cosa simpatica è quando la sua agente ha letto ormai la sceneggiatura, mi ha detto Giorgio, poi ha letto la sua agente, mi chiama e mi fa, ma tutti questi personaggi, ma chi è che li deve fare? E ho detto, ma Giorgio, ma sei matto? Ho detto, no, invece è proprio così, è scritta così apposta.
E quando hai detto interpretazione, no, eh? Ma non c'era scelta, cioè o era così o se no si perdeva tutto. Poi Nino per qualche motivo già in lettura mi è sembrato un personaggio familiare, possibile per me in certi... Poi uno può dire mi sentivo il personaggio vicino, in realtà quello che è successo è che ho tante cose di Nino le ho fatte come essendo io Giorgio Colangeli, quindi diciamo ci si avvicina nel fare un personaggio, ci si avvicina quasi in maniera simmetrica, un pochino si tenta e anche si riesce di diventare qualcos'altro oppure di scoprire in se stessi qualcosa che ancora non sai di essere. Dall'altra il personaggio è il personaggio che tu ti tiri a, che ti avvicini, che lo fai per forza in modo simile a te. D'altra parte, se pensate che già il mio corpo fisico è prestato a Nino, è chiaro che lì c'è già un forte condizionamento, c'è già una parte della creazione anche inconsapevole, cioè io gli fornisco quello che sono, quello che il mio corpo è, ed era un corpo piuttosto problematico, lo è tuttora anche di più. Avrete visto che insomma i segni del lockdown recente si vedono nelle circonferenze, nelle eccedenze, diciamo. Però anche quello in un primo tempo, quando ho visto la prima volta il film, quella cosa mi ha molto turbato, mi ha detto, cioè banalmente ho detto come sono brutto, no? Poi mi sono detto che anche questa cosa andava in qualche modo offerta e aveva un senso perché è un personaggio, è un anziano, è un personaggio che ha già vissuto una vita, che in questa ultima impresa, che poi la cosa risuonava su quello che stavo facendo io, non che sia l'ultima impresa, mi auguro di no, però comunque questo sforzo che ho fatto per fare Nino aveva qualche cosa di estremo e anche di finale, se volete, in un certo senso, perché non sarà l'ultima cosa che faccio, me lo auguro, ma sicuramente non mi capiterà più di fare una cosa così, quindi in qualche modo era un'ultima prova, no? Era una prima e ultima prova di un impegno così, così intenso, così proprio definitivo quasi.
Io faccio un'ultima riflessione, poi lascio la parola al pubblico. Volevo sapere se non sbaglio il film è stato girato o scritto durante la pandemia.
Sì.
Ossia se questo continuo passaggio tra il processo creativo e la realtà, ma anche a volte la mente, cioè quello che succede nella mente, non si capisce a volte se le cose succedono veramente o se sono frutto di questa specie di delirio nella quale si trova il protagonista. Sì, pensare a questo tipo di sceneggiatura è dipeso anche un po' dall'esperienza che abbiamo vissuto tutti quanti chiusi in casa durante il lockdown, oppure se ce l'avevi già in mente da prima, insomma.
No, non ce l'avevo, oddio, non ce l'avevo in mente da prima. Non ce l'avevo in mente da prima, e anzi è venuta proprio di getto così in quel periodo là, e mi è venuta molto di getto di scrivere il soggetto, ma in pochi giorni. Poi la sceneggiatura è stata sviluppata invece in un arco più lungo, però era, come dire, io ho vissuto un po' quel periodo là, come penso un po' tutti, magari chi da solo, io da solo in casa, e guardare tanti film vecchi, guardare tanto cinema, leggere tante cose, e quindi mi è venuto spontaneo la voglia di raccontare un personaggio solo. Poi dietro ovviamente ci sono delle suggestioni che vengono da quel periodo là, non è un film che ha a che fare con la pandemia o con quella roba lì, quindi non c'entra quello, però le suggestioni sono nate da quello e poi dopo si sono sviluppate in altro. Io ho cercato di creare una storia che è nata in quel periodo, ok, però non volevo che fosse qualcosa associabile a quel periodo, ok, questo è un film fatto in quel periodo là, per quella cosa lì, su quel tema lì, no. Per me era più un prendere uno spunto iniziale, quindi io delle suggestioni che io ho vissuto personali o che i miei amici mi hanno raccontato, la mia famiglia, e invece raccontare un personaggio, in questo, nel film non si sa che cosa è successo, ma non è importante sapere che cosa è successo, che cosa, perché può essere qualsiasi cosa, e in questi mesi che siamo in giro con il pubblico ci vengono date delle interpretazioni, anche chi calca più la mano su una cosa, più su un'altra, chi più su questo, e mi sta molto bene.
Pubblico, c'è qualche domanda, qualcuno viene in soccorso? Allora, guarda, quel rumore che abbiamo sentito prima era questo microfono che ha smesso di funzionare.
Non so per quale momento. Vuoi darle questa alla signora?
Lo scopriremo poi. Allora, forse conviene che spostate voi di qua. Vi lascio voi qui. Scusa, scusate, bello, della diretta.
Sicuramente è un film difficile da capire, da seguire, e questo processo creativo, no? Ma diciamo che il protagonista sta proprio in uno stato mentale schizoparanoide, no? Allora mi chiedo, la creatività deve per forza scaturire da questo stato mentale, o piuttosto da una posizione depressiva che pure ogni tanto è presente, no, nel protagonista. Mi viene tanto in mente, non so perché, Fellini 8 e mezzo, no? Che sta proprio all'apice di una sua crisi personale, artistica, e alla fine finisce, come dire, la confusione sono io, e finisce con quel giro tondo in cui mette tutti i suoi personaggi, no? E qui c'è questa cosa della morte finale, quindi non lo capisco, se mi potete spiegare anche il titolo del film.
Dico subito, del titolo del film è una parola, io ho fatto il liceo classico tradizionale, studiavo inglese, la mia professoressa mi redarguiva sempre perché a me piaceva studiarlo l'inglese, ma mi piaceva anche tanto inventarmi le parole, diceva tu non devi inventarti le parole, devi studiarle, e però quando mi è venuto a fare il titolo del film, l'idea di chiedarci una parola inventata che avesse un significato mio, che poi ognuno può darci quello che vuole, perché non è che ce l'ha un significato, visto che l'ho inventata io, mindemic, una crasi tra la parola mind, mente, e ovviamente il discorso pandemic, ma non per la pandemia, ma per qualcosa che coinvolge tutti. E quindi è venuta da lì la parola, e mi piace che però ognuno ci possa magari attribuire un suo significato, se dopo che ha visto il film, magari provarci a attribuire un suo significato, visto che non esiste uno ufficiale da nessuna parte. E il film sicuramente vuole toccare alcune tematiche, come anche la depressione, come le malattie mentali, ma le dico, mentre scrivevo la storia non ho pensato, ho detto adesso faccio un film su dove si mette in scena la depressione creativa che può avere un artista, oppure faccio un film su uno che è malato di mente, no. Mi piaceva l'idea di raccontare un personaggio, quello che è il suo viaggio creativo, e per me proprio a livello soggettivo, la creazione non è un qualcosa di necessariamente positivo, cioè lo vivo positivamente. L'ho detto che il risultato deve essere un risultato, se si arriva a un risultato, però ci sono tanti ostacoli da superare durante la creatività, che sono interni ed esterni, e io li sento su di me, ma poi parlando con amici e colleghi li sento, e magari è veramente così, insomma, in tutte le professioni, quando uno sta facendo qualcosa, anche insomma, un ingegnere o un medico che apre la cuore aperto, cioè ci sono ostacoli, ci sono. Nel caso di Nino mi sembra che questa, lui incarni, per me quantomeno, Nino è l'archetipo della creatività. Il film si apre con delle tapparelle che si aprono, e chi le apre quelle tapparelle? E in altre situazioni anche succede. O il modem che lui scaglia, ma in realtà ritorna lì. Per me la creatività non so dove nasce, non so dove muore, non so se muore, forse non muore, è in eterno. E quindi se Nino incarna la creatività, lui è archetipo della creatività, se, leggendo in questa, con questa chiave di lettura, per me almeno quantomeno, il film, allora riesco a interpretare perché la storia di base è semplice, un uomo da solo in casa c'ha 3 giorni per scrivere un film, quindi è proprio una cosa semplice. Poi quello che lui vive si annida sempre più fino a mescolare quello che lui, le suggestioni del passato, le suggestioni del presente, e a me succede un po' così. E spero che, però, spero che questa chiave di lettura non sia l'unica, cioè ognuno, infatti in questi 6 mesi ci sono venute anche per email, adesso se volete ci abbiamo fatto un'email dove tante persone che non hanno magari la voglia di dire qualcosa subito fino al film ci scrivono, magari anche un mese dopo, quello che è, ci arrivano delle cose molto belle, anche di interpretazioni, perché c'è chi ad esempio vede tutto il filone, i semi che sono stati messi dentro sul pensando che Nino sia un alieno, perché di fatto lui non vede nessuno di persona, e queste persone che vede sono vive, esistono, le vede solo in telefonate o video telefonate. Tutte le telefonate, video telefonate si interrompono bruscamente lasciando degli schermi neri, quindi avvengono realmente queste chiamate? Sì, se qualcuno vuole pensare di sì, o no, perché la chiave è bivalente, cioè uno può pensarla in entrambi i casi. Io l'ho lasciata aperta in questo modo affinché ognuno possa cogliere quella cosa sua. Un'altra cosa che a me è stato detto tante volte, ma tu hai 30 anni, fa il film su un regista alla fine della carriera che ha fatto tanti film e ne ha più di 70. E sì, perché? Perché in realtà penso che ci sia un'enorme affinità. Cioè, come dire, quando sei all'inizio è un po' come essere alla fine. Le difficoltà che c'hai nel fare il primo film sono un po' simili a quelle che hai nel fare l'ultimo film, e alla fine devi fare un altro film dopo che ne hai fatti 20, ma nessuno ti dà i soldi, nessuno ti va a fare questo, nessuno ci crede più in te perché ormai hai fatto quello che dovevi fare. E quindi mi sono sentito molto vicino al personaggio di Nino, non anagraficamente, ma a livello emotivo, a livello anche spirituale, e mi è venuta voglia, anche perché se avessi fatto un film su un trentenne che deve fare un film e impazzisce, ovviamente diventava una roba no, di immedesimazione chiara, evidente. Invece così è più metaforica, e appunto lavorando sull'archetipo della creatività, mi è piaciuto. Però io non so dare una risposta del cosa è giusto, cioè... Se secondo lei il personaggio di Nino incarna più un lato più disperato, come diverse volte è venuto fuori parlando col pubblico, quindi di disperazione e anche di depressione, si vede che è venuto fuori quella cosa lì guardando il film. E altre cose, una signora ad esempio, o diverse persone, ha tirato fuori l'Alzheimer. Io ho 2 miei nonni sono morti di Alzheimer, e detto questo non ho minimamente pensato all'Alzheimer quando ho scritto questo film, però è chiaro che ci sono anche tante cose che possono suggerire quello in tante cose che Nino fa, e che oggettivamente, pensandoci poi anche a posteriori, io mi ricordo che i miei nonni quando erano malati facevano, insomma. Se ho risposto, non so se
arrivo.
Scusate, allora innanzitutto devo ringraziare l'attore principale perché si è esposto con una tale generosità al pubblico che è una cosa veramente ammirevole, perché grazie. Francamente penso che sia molto difficile spogliarsi completamente di tutto quello che ti circonda per essere osservato nell'intimità di quello che poi sei in definitiva, che però nessuno vorrebbe essere, no? In un certo senso, questo come prima. Poi io invece il film l'ho trovato un pochettino sconclusionato, per cui non mi rendevo conto del perché di certe cose. Poi invece mi è venuto come una rivelazione verso la fine, dico, ah, ma se lui è morto, allora sì che è tutto giustificabile, perché se lui è già morto, e ho avuto questa impressione, quindi la domanda a un certo punto era, ma lui è già morto quando il film comincia, per cui è tutta un'elaborazione, e poteva essere anche una cosa molto interessante questa, che sia, non sia una realtà, ma sia un vissuto di un morto che ricorda, come questa come l'impressione, per cui alla fine quando a un certo punto mi è venuto il dubbio, insieme al dubbio mi è venuto anche di dire, ma però è interessante questa cosa che io fino adesso non l'avevo capito, e adesso salta fuori che questa persona in realtà non è mai esistita.
Sì, diciamo che io l'ho pensata in questo modo, nel senso, io non so rispondere alla domanda, cioè posso rispondere per me alla domanda se lui è morto o è vivo, ma non, è una cosa che ognuno può interpretare. Si vede che lei è in questa direzione qua. Secondo lei il protagonista, se almeno credo, se lei ha avvertito questa cosa e lei ha pensato questa cosa mentre vedeva il film, che poi ha detto ah, ok, alla fine, allora evidentemente per lei il personaggio di Nino è morto e quello che vive, cioè quello che non vive, è un ricordo di un morto che sta ricordando. E ma mi va benissimo se la sua interpretazione è questa, perché è costruito in modo che ci sia anche questa interpretazione qua e possa essere interpretabile anche in questo modo qua. E devo dire che tante persone l'hanno interpretato anche in questo modo qua.
Ah, perché non è la prima volta.
No, assolutamente, no, tante persone l'hanno interpretato in questo modo qua e ci sta, ovviamente, ci sta e come. Non deve essere una cosa che uno può anticipare, perché io ho costruito il film e la sceneggiatura l'ha scritta finché doveva arrivare in quel momento lì, quando lo dice la donna, quando lo dice Rosanna, quando lo dice l'attrice, che lui è morto. Nessuno doveva pensare prima, ma forse lui è morto.
Infatti io alla fine ho detto, ammazza quanto è bello, perché lui è morto.
No, grazie, è interessante.
Oh, ciao, buonasera. Mi ha fatto pensare un altro film che ho visto qui, sicuramente giganti, di Bonifacio Andri.
Sì.
Signore, siccome fece un intervento, mi ha fatto venire in mente qualche similitudine che ci ho visto, cioè soprattutto poi c'erano gli attori in sala, sì. Mi sembra, hanno parlato proprio di questo fatto della pandemia che ci ha in un certo qual modo la solitudine obbligato pure a una resa di conti con noi stessi, no? E, ecco, io la domanda l'aveva fatta già Francesco prima, quindi ecco, no, ti devo conferma anche di questo fatto, cioè la solitudine del protagonista che ha queste problematiche, perché magari ecco, la situazione della pandemia ha portato anche a una riflessione introspettiva. Poi scusa, l'ultima cosa, no, il fatto del significato del film, ho letto in rete che in realtà un significato preciso ce l'aveva, poi non lo so. È un qualche episodio che turba e che poi rimane nella mente per...
Nella parola, dici?
Sì, la parola pandemica.
Beh, quello è il significato che ci do io.
Ah, ok.
Quello è il significato che ci do io, ma ripeto, avendo inventato questa parola, io ci ho dato questo significato, ma...
È aperta comunque a...
Sì, perché per me il film è quello. Quindi, però qualcuno magari lo vede e può anche dare un significato più bello, magari anche al titolo del film, alla parola, è proprio aperta.
E... Ho visto questa similitudine con...
Quelli giganti.
Sì, esatto.
Guarda, non lo so.
Come nella stessa ambientazione, l'umidità aristotelica, insomma, la locazione, il tempo. No?
Quello sì, quello è una cosa che anche a me piace tanto, generalmente nel cinema, e ho cercato di costruirla su Mindemic appositamente, come... però ovviamente il discorso sulla solitudine che abbiamo vissuto in questi anni, è chiaro che ci sono tanti riferimenti a quel periodo lì, a quelle cose che abbiamo vissuto. Non per il Covid di per sé, di cui non c'entra il film, non c'entra niente, però insomma negli ultimi due anni il mondo ha provato un'esperienza che l'ultima generazione aveva provato nel 1918, quindi più di un secolo fa, di stare isolati, chiusi, due mesi, tre mesi, quello che è, in casa, non vedere gli altri, non poter parlare, non poter toccare, e questa cosa è chiaro che ha lasciato dei segni nella nostra testa, no? Che è inevitabile, è impossibile che non sia così, e li ha lasciati ovviamente anche in me, ma anche in Giorgio, e non, però ho detto che appunto sono suggestioni iniziali da cui è partito il seme poi della storia, e c'è dentro questa cosa qua, sicuramente sì.
Guarda, parlo così senza mai che
arrivi. No,
Volevo solo sapere se è stato più facile o più difficile essere in due sul set. Cioè la maggior parte del film eravate voi due, quindi un rapporto strettissimo, un confronto solo tra voi due, e immagino che una relazione strettissima, non c'era condivisione con altri attori, e se questo, voglio dire, l'avete un po' sofferto a un certo punto, oppure invece siete andati in armonia per tutto il film?
È una domanda interessante. Dunque, il film è stato girato in 14 o 15 giorni, quindi un po' poco rispetto agli standard del cinema, di un film di un'opera prima, però li abbiamo diluiti su 6 o 7 settimane, quindi pochi giorni a settimana, 2-3 perché Giorgio faceva tanti altri progetti, nel frattempo stava girando il papà di Totti nella serie su Totti, quindi dovevamo intervallare così, e quindi questa cosa ha aiutato molto, per diluire, anche per dare respirare nel frattempo, guardare il materiale, fare delle riflessioni, ha aiutato molto. E noi sul set eravamo sempre in quattro in realtà, perché c'è sempre l'audio da considerare, il fonico, quindi è uno, poi c'era un aiuto regia, poi a volte veniva anche un altro aiuto, quindi in realtà eravamo sempre quattro con Giorgio, barra cinque, e poi quando c'era Rosa si era anche magari in sei. Ovviamente sono numeri piccolissimi, se pensate di fare un film.
Perché Rosa veniva sempre col marito.
Ah, col marito, è vero, che stava sul set. Quindi comunque 6-7 persone su un set è un numero minuscolo. È come appunto i registi che io adoro, da Cassavetes, da grandi registi dell'epoca, facevano i film con gli amici, in 2-3 facevano i film così. Quindi mi piaceva questa cosa qua, anche perché ha aiutato a dare un'intimità proprio bella. Tra di noi era come una famiglia, no? Che stava lì, una famiglia di amici che sta lavorando un film, queste scene da fare dentro questo appartamento a Roma, un caldo infinito, ma non siamo mai arrivati a un punto di rottura o mai situato, ovviamente tanto caldo, tanta fatica, perché poi fare un film, fare tante scene anche erano complesse emotivamente, e anche girare con un telefono per me è stata una bella esperienza, ho anche imparato tante cose. Detto questo, non lo voglio più fare, cioè fatta una, ok, e perché comunque è una fatica da bestia, già è fatica fare un film con una camera normale, figurati con un telefono, cioè. E, però ci ha aiutato molto, e quindi a me ha aiutato anche a imparare, cioè, un regista comunque impara sempre dagli attori anche come gestirli, come dargli il giusto respiro, ascoltare quello che ti stanno dicendo, prendere dei consigli ottimi che ti danno e magari scartare altre cose. Insomma, è stata veramente una collaborazione molto bella sotto quel punto di vista.
Confermo, nel senso che non c'è mai stato un momento critico, ma non per superficialità, ma proprio perché tutto è stato fatto, come dicevo prima, con ordine, con rigore. Giovanni per esempio è una persona molto attenta, se ti chiede di rifare una cosa è perché c'è stato un problema, e è in grado di dirti cosa, che cosa non ha funzionato, se tecnico oppure interpretativo. E questo dà una grande sicurezza, perché di fronte invece all'arbitrio, no, alla vaghezza di certe indicazioni, lì si può perdere. Intanto è più difficile seguire indicazioni vaghe, e poi questa vaghezza, questa incertezza che poi si propaga anche negli altri, no? Se è del regista poi si propaga fatalmente anche negli altri, diventa un terreno fertile per innescare sulla stanchezza, per esempio, per innescare quelle crisi proprio di sopportazione, cioè non ce la faccio più, non ce la faccio più, ma perché la cosa che logora è proprio la vaghezza, il non sapere che cosa fare, e questo non è mai successo. Magari è stato difficile capire cosa fare, ma una volta che ce lo siamo chiarito, poi si è perseguito quell'obiettivo, e quindi tutto questo ha dato una sicurezza e una tranquillità, pur nella fatica, una tranquillità a tutti. E d'altra parte io proprio teorizzo che l'attore ovviamente mette del suo quando recita, no? Quando recita un testo, una sceneggiatura a teatro, mette del suo, ma lo deve mettere in un ambito che non ha stabilito lui. L'attore secondo me deve prendere atto di questa creatività di seconda battuta, come dire, cioè non si è inventato lui il film. Non sa lui che cosa il regista voglia dire. Lui deve essere uno strumento il più docile possibile, il più malleabile possibile, il che non vuol dire passivo, perché se sei passivo non fai nulla. Però malleabile sì, ti si dice una cosa, per difficile e assurda che ti possa sembrare, secondo me tu ci devi provare, perché il regista ha bisogno prima gli dai questo ritorno, no, della sua indicazione, prima può capire se sta sbagliando o sta facendo bene. Quindi secondo me non si discute, si esegue. Poi ho fatto il militare a Bracciano io.
No, scusate, voi che c'è una silenzio al microfono. E invece questa esperienza di girare, tutto il film è stato girato cellulare che è in tasca. Sì. Un iPhone
vecchiotto ormai.
Vabbè, insomma, è stato girato con un cellulare. Che se uno non ve l'avessi detto probabilmente non ve ne sareste accorti, però volevo sapere due cose. Prima cosa, no, vabbè, a parte sì, perché e che tipo di prospettive apre l'utilizzo del cellulare per fare cinema dal punto di vista della produzione, perché io penso che sia una specie di rende democratico la possibilità di fare un film, no? E quindi che prospettive apre soprattutto per i giovani registi. E poi una curiosità pure per Giorgio, sai come è stato, magari tu sei stato abituato sempre a telecamere, grandi telecamere, essere ripreso da questo cellulare che magari te l'avevi a mezzo metro dal viso, insomma, penso che anche dal punto di vista dell'attore e dell'interpretazione deve essere stato qualcosa di insolito, perlomeno.
Rispondo subito a questa. Ha aumentato quel senso di insicurezza e anche di pudore che a cui alludeva il signore che ha parlato prima, no, quando ha detto della generosità con cui mi sono dato, no, con cui mi sono anche poi nell'intimo messo al servizio. In effetti col cellulare, con lo smartphone ti fai proprio, ti riprende, si avvicina tantissimo e in un primo tempo può essere anche un pochino sconcertante. E poi invece lì ti aiuta il narcisismo dell'attore, cioè lì sentirsi osservato così da vicino ti gratifica ancora di più. Ma tu guarda, questo vuole proprio fare il primo piano il sopracciglio, perché io ho un sopracciglio bello. Ti cominci, perché questa cosa è sempre presente nell'attore, no? Il fatto di essere osservato, no? Da una macchina, è vero, ma una macchina che poi ti esalta, perché può, esalta sempre se usata bene, chiaramente, no? Questa poi è una cosa che gratifica, qualche volta punisce, qualche volta sconcerta. Insomma, con la macchina c'è un rapporto quasi come con un essere vivente, perché in questo film fosse una cosa così piccola, così anche così poco condizionante, no? Il tuo muoverti nello spazio ha creato occasioni di grande facilitazione di cose che potevano essere difficili altrimenti. Secondo me poi alla fine sono stato aiutato da questa condizione particolare e così poco usuale, poco abituale.
Sì, forse per chiudere quello che dice Giorgio, anche il fatto di essere in pochi sul set, in un set piccolo, eravamo in pochi con questo telefono piccolino, poco invasivo, no? Sai, le camere sono grandi, le ottiche sono ingombranti, tutto molto, di solito c'hai 5 persone solo alla camera, quello è il reparto da solo, sono in 5, insomma, e mette tutto, no, tanta pressione, e non c'era invece, c'era proprio una situazione molto tranquilla dove secondo me ha aiutato anche a tirare fuori tante belle cose. E perché il telefono non è stata una scelta per dire io voglio fare un film col telefono, no, è stata perché volevo ottenere una certa immagine, quindi volevo che il personaggio fosse più isolato al centro del frame del film. E questo veniva esaltato dalle ottiche anamorfiche, che sono le ottiche quelle ellittiche, che sono quelle che usano i Tarantino, i Leone all'epoca, quelle che danno il personaggio isolato al centro del frame, che non sono le ottiche sferiche, quelle classiche fotografiche. Però le ottiche anamorfiche sono delle bestie grandi così, se le monti sulle camere tradizionali diventa una roba grande così, un accrocchio enorme, e in quell'appartamento non c'entravamo neanche. Quindi dovevamo andare in teatro, ovviamente non potevamo andare in teatro, era un casino, e quindi ho pensato, dove trovo delle ottiche anamorfiche piccoline? E salta fuori che c'è un laboratorio a New York, fuori da New York, da New Jersey, che fa delle ottiche anamorfiche piccole per i telefoni, è un ingegnere della Zeiss, che ha detto facciamo queste cose qua, e le ho testate, ne ho ordinate un po', le ho testate, ho detto mi piace, il risultato era buono, e quindi ho detto sai cosa c'è, facciamolo con il telefono. Poi adesso penso che oggi sì, se uno ha voglia di raccontare una storia, perché non farlo con un telefono? Farlo pure con un telefono, e che tu abbia una produzione dietro da 100 milioni di dollari o non abbia una produzione dietro, puoi farlo con un telefono, sì, perché alla fine è quello che hai raccontare davanti è la storia. Di fatto il mezzo non è mai il fine, cioè non è mai là, no, è solo una cosa. Tra l'altro c'è da dire una cosa che secondo me
le orecchie sono estremamente più esigenti degli occhi, il che vuol dire che tu un film con anche sgranato, magari girato, ecco, tu adesso tiri fuori una Super 8, giro film in Super 8, però se il personaggio è bello, è scritto bene, recitato bene, è montato bene e ha un audio fantastico, tu il film lo guardi. Lo guardi. Se invece hai un film girato con le 7K, 18K, ma un audio che non si sente, tu non guardi neanche due minuti il film perché le orecchie sono esigentissime. Appena senti un rumorino ti dà fastidio, è una cosa proprio che non sopporti. E quindi penso che si potrà usare il telefono nel cinema, sì, e secondo me si userà sempre di più, perché adesso già io ho usato questo iPhone vecchio di 5 anni, un iPhone 8, oggi l'iPhone 14 ha una qualità enormemente superiore, quindi assolutamente sì, si potrà usare, tutto starà nel capire come integrarlo all'interno di una macchina complessa, perché le maestranze sono importanti, le persone che lavorano su un set sono importanti e oggettivamente se giri con un telefono non ne hai tantissimo bisogno, perché il telefono è molto facile da usare, puoi fare tante cose tu, io ho potuto fare la fotografia del film da solo. Detto che non c'è sicuramente una fotografia all'altezza di un direttore della fotografia, però si può fare con un telefono, insomma, la gestisci. Con una camera è diverso, quindi bisognerà vedere, una bella sfida, ma penso che sicuramente si useranno sempre di più. Adesso è un po' l'inizio. In Italia, tra l'altro, noi penso forse siamo il primo o il secondo film fatto con un telefono così. C'è un bel documentario di Agostino Ferrente che si chiama Selfie, tutto girato in modalità selfie proprio, che è un altro esperimento bello. In America, tu hai citato prima Sean Becker, Soderbergh gira con i telefoni già da 3-4 anni, quindi penso assolutamente di sì. E oggi, a maggior ragione, che eravamo a Cosenza, no, a Cittanova, c'erano 60-70 ragazzini della scuola di teatro e recitazione, tutti sono abituati a fare le stories su Instagram, no? Che durano 20 secondi, 30 secondi, le fai col telefono, quindi c'è una grande manualità. Bene, puoi fare la story sui social, benissimo, i social ci sono, però puoi anche fare un corto, puoi anche raccontare fare un mediometraggio, puoi fare un film, puoi fare un piccolo documentario, perché abbiamo in mano uno strumento che, se ce l'avesse avuto Truffaut, se ce l'avesse avuto Bazin, se ce l'avesse avuto questa gente qua in mano un cellulare così, avrebbero fatto un film alla settimana, cioè avremmo avuto non 50 film di Truffaut, ma 600 film di Truffaut oggi. Non so se è un bene o un male, secondo me è un bene, però dico che avere a disposizione questi mezzi, se hai cose da dire, voglia di farlo, ovviamente attori a disposizione che si mettono in gioco, sì, perché non farlo anche con un telefono? Chiunque lo può fare con un telefono, nel senso, è bello anche.
Anna, c'è una domanda?
Sì, la mia era un po' una riflessione sulla base anche di quello che avete detto adesso, perché questo tipo di ripresa, secondo me, ci racconta Nino. Io l'ho visto come una persona da pochissimo che aveva dei problemi di Alzheimer, l'ho vista così. Quindi persona viva, consapevole delle sue difficoltà, consapevole di avere dei momenti di blackout totali, alla fine lo sparo, secondo me c'è stato, perché quello che lui in qualche modo raccontava sempre sorridendo, no? Quindi era un po' il pensare alla sua fine, una fine fatta da una persona che sa di avere delle grosse difficoltà, di avere dei momenti di sbandamento totale. La cosa bella, secondo me, è stata che la ripresa così ravvicinata racconta Nino a Nino, cioè lo trasmette al massimo, sudore incluso, quindi si capisce che c'era una situazione particolare in quell'appartamento, però grazie per questo tipo di ripresa, perché veramente ci ha dato in primissima battuta tutto quello che erano le espressioni di una persona che è in difficoltà, è consapevole di esserlo, quindi per questo a me ha fatto venire in mente l'Alzheimer, e probabilmente con un tipo di ripresa diversa non l'avrei pensato come Nino che vede se stesso, quindi grazie, perché è stata veramente una bella cosa. Poi come avete giustamente detto, questa è la mia interpretazione, no? Perché ognuno poi ne vede una. Anche perché ognuno ne vede uno sulla base delle proprie esperienze, no? Raccontava dei nonni, quindi ci siamo tutti così, però no, forse sbaglio, però così Nino mi è piaciuto, cioè Nino era proprio se stesso.
Grazie. No, io non penso che sbagli, anzi grazie delle parole, non penso tu sbagli. Però penso che ci potranno essere tante persone che hanno visto il film o che vedranno il film che magari la pensano diversamente e non sbagliano neanche loro, nel senso che a me il cinema che appassiona, il cinema che piace, è il cinema che io finisco di vedere il film e dico, io non so neanche se mi è piaciuto questo film, ci devo pensare, magari ci penso un giorno, ci penso due giorni, poi dopo tre giorni ci penso e dico, porca troia, ma che film ho visto, è incredibile questo film, non mi esce più dalla testa, mi lascio, mi faccio delle domande, quella cosa non l'ho capito, mi è successo, me lo ricorderò sempre, se l'avete presente sicuramente, Niente da nascondere, tradotto in italiano, di Haneke, un film del 2005 mi sembra, con Daniel Auteuil, un film che vidi al cinema, il famoso cinema Boldini di Ferrara, ancora adesso purtroppo non c'è più, però è un bellissimo cinema d'essere di Ferrara, che Cachet si chiama in francese, che ci pensavo ancora dopo un mese, vedevo questo film, dicevo, e quando è uscito dalla sala ho detto no, non ci siamo mica, non ho proprio capito, non ci sono, mi piace, perché a me piace quel cinema lì. Non so se Mindemic riesce in questo, perché io ci ho provato, però non lo so, ma se ci riesce sono contento che abbiamo fatto qualche cosa, abbiamo fatto insieme, perché è veramente un lavoro di team questo, insieme un qualche cosa che ti possa far pensare, e un'interpretazione vale l'altra, quindi quello che hai detto mi piace e lo prendo, lo incasso con grande gioia, perché sono delle belle parole sia per Giorgio, per il lavoro, ma per la storia proprio di per sé. Penso che fare un film con un telefono a me ha insegnato tantissimo di regia, di come si dirigono gli attori, di come non si devono fare certe cose, di come meglio fare. C'è una cosa simpatica, un aneddoto di quando Nino in sceneggiatura non si doveva tagliare i capelli, però un giorno lui arriva sul set e sulla serie di Totti gli ha tagliato i capelli. Allora chiamo la gente e dico, sì, ma poi gli hanno tagliato i capelli, che dobbiamo fare? Mo sono tagliati e i capelli non ci stanno più. E quindi abbiamo modificato una scena dove lui doveva entrare in bagno e fare un'altra cosa, e detto, vabbè, allora devi tagliarti i capelli, sta scena, cioè l'unica, perché sennò non possiamo andare avanti col film. Ma quella situazione lì, in quel bagno lì, se non hai un telefono, tu con l'inquadratura dall'alto, che era l'unico modo per non far vedere che lui già all'inizio della scena ha i capelli tagliati, se gli facevi un laterale, un frontale, così, già lo vedevi subito, ma c'hai i capelli diversi da un secondo fa. Col frontale da sopra non lo vedi, impossibile, dopo passi al frontale ma già iniziato, quindi a posto. E se non hai un telefono, quell'inquadratura lì non la fai, punto e fine, perché devi smontare il bagno, cioè devi proprio tirare il solaio, tiri giù tutto, non ce la fai proprio a fare, diventa un casino. Quindi anche tante inquadrature sono state possibili grazie a uno strumento così piccolo che è un foglio, lo appoggi lì, ed è molto comodo. È fatto venire fuori il personaggio in un modo, io concordo, ha fatto venire fuori il personaggio in un modo unico, che con una camera, una bestia, no, le Harry che si usano, adesso dice una Harry meravigliosa, quella è anche piccolina, perché quella a 16 mm ST è proprio piccolina, bella, quella lì l'hanno usata tutti i più grandi registi della storia del cinema, stranieri, americani, italiani, ed è piccolina, ma quando si usava le Harry una volta si usava la 535 e la 435, che erano grandi come quel balacco là, cioè erano delle cose, no? E trovare un'intimità con quella roba lì davanti è un pochettino diverso. Scusa Giorgio.
No, io volevo solo dire proprio l'espressione che hai usato, no? Di Nino che guarda, che conosce Nino, no? Ha un po' riassunto l'esperienza che ho fatto accompagnando questo film in più di 30 città e 30 sale con 30 incontri col pubblico, più di 30 incontri col pubblico. E cioè io spesso ho rivisto questo film, spesso ho visto me stesso con quest'occhio così vicino, così impietoso spesso, no? Ma anche così solidale in qualche modo con Nino. E a me è successo un po' quello che hai detto tu. Pur avendo fatto il film, sono come stoppiato e ho guardato Nino in qualche modo, come tu hai detto, come se guardassi me stesso, perché poi Nino sono io, e quindi, ed è stata una cosa singolare, non mi è capitato mai di estendere, lo dicevo prima anche a Francesco, di estendere il lavoro dell'attore di cinema in maniera così significativa, cioè ben oltre il girato, perché poi il girato è una parte del film, tu fai la tua scena, poi il film viene tutto questo materiale viene manipolato e tu neanche ci sei, avviene tutto in tua assenza, poi tu ti ritrovi qualcosa che l'attore di cinema di solito neanche conosce bene, perché il film lo vede una, due volte e poi basta. Io l'ho visto almeno 15 volte e di questo film ho una conoscenza e come esperienza di lavoro ho fatto qualcosa di veramente diverso dal solito, che somiglia molto a quella cosa che hai detto.
Sì, io purtroppo dobbiamo andare a chiudere perché abbiamo un altro spettacolo da tipo 5 minuti.
Grazie, grazie ancora a tutti.
Ringrazio, grazie anche a Giorgio Vasi, un grande abbraccio per essere stati qui. Qui sarà in programmazione ancora qualche altro giorno, quindi insomma se vi è piaciuto consigliatelo. E speriamo di vederci presto.
Alla prossima.
Opera seconda, quello che volete.
Grazie. Alla grande, grazie a tutti, grazie.